Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Nel XIII secolo la potenza del papato è al culmine. Innocenzo III ristabilisce il potere pontificio a Roma, diviene arbitro del Sacro Romano Impero e riduce il regno normanno di Sicilia a vassallo della Santa Sede. La lotta fra papato e impero si riaccende con l'imperatore Federico II, che si oppone ai successori di Papa Innocenzo III. Ecco sempre più acceso il contrasto fra Papa Bonifacio VIII e il re di Francia Filippo il Bello per la pretesa del re di imporre tributi al clero. Ricordiamo tutti l'arresto del Papa ad Anagni e il trasferimento del papato ad Avignone. È questo il secolo dei grandi ordini mendicanti che, in mancanza di un punto di riferimento, certo nell'autorità papale, esercitano un influsso fortissimo sui fedeli e sugli stessi pontefici. Una rivoluzione epocale nel pensiero e nella spiritualità cristiana che ha inizio da una piccola cittadina umbra. Dal Cantico delle Creature.
Altissimo onnipotente bon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, e tonne benedizione. Ad te solo, altissimo, se confano, et nullo uomo e ne digno te mentovare. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale iorna e t'allumini per lui. E tello è bello, è radiante, cum grande splendore, da te, altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frato vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, et iocondo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa, et produce diversi frutti, con coloriti fiori, et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che si troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate, et serviteli cum grande umilitate. Amen.
Thank you.
È il 1205, quando il giovane, ricco Francesco d'Assisi si converte, restituendo simbolicamente al padre i propri vestiti e rimanendo nudo sulla pubblica piazza. Da allora prende il via ad uno dei movimenti di pensiero più decisivi in tutta la storia della Chiesa. Darà il via ai vari ordini mendicanti, che svolgeranno un ruolo importantissimo in tutti i campi della vita civile.
Tutti i fedeli cerchino di seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo e si ricordino che nient'altro ci è consentito di avere di tutto il mondo, come dice l'Apostolo, se non il cibo e le vesti, e di questi ci dobbiamo accontentare. E devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada. E quando sarà necessario, vadano per l'elemosina. E non si vergognino, ma ancor più si ricordino che il Signor nostro Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, onnipotente, rese la sua faccia come pietra durissima, né si vergognò. E fu povero e ospite, e visse di elemosina, lui e la Beata Vergine e i suoi discepoli. E quando gli uomini faranno loro ingiuria e non vorranno dare loro l'elemosina, ne ringrazino Iddio, poiché dell'ingiuria subita riceveranno grande onore presso il tribunale del Signore nostro Gesù Cristo. E sappiamo che l'ingiuria fa torto non a coloro che la ricevono, ma a coloro che la fanno. E l'elemosina è l'eredità e il giusto diritto dovuto ai poveri. Lo ha acquistato per noi il Signore nostro Gesù Cristo. E i frati che lavorano per acquistarla avranno grande ricompensa e la fanno guadagnare e acquistare a chi la fa, poiché tutto quello che gli uomini lasciano nel mondo perirà, ma della carità e dell'elemosina che hanno fatto avranno il premio dal Signore.
C'è chi non si accontenta di questa semplicità di vita e così prosegue il dibattito sui rapporti fra fede e scienza. Francescano di ispirazione, studente all'Università di Parigi, ecco Bonaventura di Bagnoregio. Lo preoccupa ricostruire l'unità del vero sotto la guida della fede e della rivelazione. La verità è una e deriva solo da Dio. Dimenticando questo principio, la filosofia e la scienza si sono però perse la strada. Per Bonaventura la mente umana è dotata di tre occhi o facoltà: la sensibilità, che si rivolge alle cose esterne, lo spirito, che si rivolge a se stesso, la mente, che si rivolge a ciò che trascende la propria natura. È questo, per Bonaventura, l'itinerarium mentis in deum, abbandonare tutto e immergersi tutti totalmente in lui.
Chi volge risolutamente e pienamente gli occhi verso Cristo crocifisso, con fede, speranza e carità, devozione, ammirazione, esultanza, riconoscenza, lode e gioia, questi celebra la Pasqua con lui, si mette in cammino per attraversare il Mar Rosso con l'aiuto del legno della croce. In questa traversata, se si vuole essere perfetti, bisogna abbandonare ogni speculazione intellettuale. Ogni desiderio deve essere trasferito e trasformato in Dio. Ecco il più grande segreto che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Che nessuno riceve se non lo desidera e che nessuno desidera se non è infiammato dallo Spirito Santo che Cristo ha inviato sulla terra. Per questo l'Apostolo dice che questa misteriosa sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. Se vuoi sapere come ciò si produce, interroga la grazia e non la scienza, il tuo desiderio profondo e non l'intelligenza, il gemito della tua preghiera e non la tua passione per lo studio. Interroga lo sposo e non il professore, Dio e non l'uomo, l'oscurità e non la chiarezza, non ciò che brilla ma il fuoco che infiamma tutto l'essere e lo trasporta in Dio con un'unzione sublime e uno slancio pieno d'ardore.
Amico di Bonaventura è Tommaso d'Aquino, originario di un borgo vicino a Cassino. Domenicano, esercita il suo insegnamento a Parigi e poi anche in Italia. Il suo capolavoro è la Summa Theologiae, nella quale un ruolo fortissimo hanno i commentari all'opera di Aristotele. Attorno alla sua logica si scontrano e si incontreranno accanitamente per decenni i pensatori medievali. Tommaso riprende la distinzione tra filosofia e teologia, tra scienza e fede, avviandola ad una soluzione armonica.
Nelle cose che ammettiamo intorno a Dio, c'è un duplice modo di verità. Alcune cose che sono vere di Dio superano ogni facoltà della ragione umana, come che Dio sia uno e trino. E ce ne sono altre alle quali può arrivare anche la ragione naturale, come che Dio esiste, che è uno e simili. Queste ultime verità intorno a Dio le hanno provate per via dimostrativa anche i filosofi guidati dal lume della ragione naturale. Che ci siano alcuni degli intellegibili divini che eccedono del tutto lo sforzo della ragione umana è cosa che appare del tutto evidente. Il principio di ogni scienza che la ragione percepisce intorno a qualche cosa è la comprensione della stessa sostanza. Quindi è necessario che, conforme al modo in cui si intende la sostanza della cosa, sia anche il modo delle cose che intorno ad essa si conoscono. Se dunque l'intelletto umano comprende la sostanza di qualche cosa, per esempio della pietra o del triangolo, nessun intellegibile che riguarda quella cosa eccede la facoltà della ragione umana. Ma questo non ci accade riguardo a Dio. Infatti l'intelletto umano, con le sue forze naturali, non può giungere a prendere la sua sostanza. Infatti la conoscenza del nostro intelletto, secondo il modo della vita presente, prende inizio dal senso. E quindi le cose che non cadono sotto il senso non possono essere capite dall'intelletto umano, se non in quanto la loro conoscenza si possa desumere dalle cose sensibili. Ma le cose sensibili non possono condurre il nostro intelletto al punto che in esse si veda che cosa è la divina sostanza. Esse infatti sono effetti che non eguagliano la virtù della causa. Dalle cose sensibili il nostro intelletto viene tuttavia condotto alla divina cognizione, nel senso di conoscere che Dio esiste ed altre cose analoghe che si debbono attribuire al primo principio. Ci sono dunque alcuni degli intellegibili divini che sono accessibili all'umana ragione, altri invece che eccedono completamente la forza della ragione umana. Dunque, non tutto quello che si dice di Dio, sebbene non possa essere investigato dalla ragione, deve essere subito messo da parte, come se fosse falso.
ragione è autonoma, sostiene Tommaso. Ciò non vuol dire che essa debba sostenere una verità diversa rispetto alla rivelazione, tanto più che spesso sulle cose di Dio la ragione non basta. Se scienza e fede non concordano, evidentemente la prima è stata usata male. Tuttavia, se la fede, come afferma Tommaso, citando San Paolo, è la prova delle cose che non si vedono, ciò non esime la ragione dal cercare la causa di ciò che è visibile e sperimentabile. Di qui discendono le sue prove dell'esistenza di Dio, anche la carta d'identità di Dio che egli fornisce nella Summa Theologiae.
Si prova in molti modi che Dio è del tutto semplice. Primo, siccome in Dio non vi è composizione alcuna, non quella di parti quantitative, perché non è corpo, né quella di forma e materia, non distinzione tra natura e supposito, né tra essenza ed esistenza, né vi è composizione di genere e di differenza, né di soggetto e di accidente, è chiaro che Dio non è composto in nessun modo, ma è del tutto semplice. Secondo, perché ogni composto è posteriore ai suoi componenti e da essi dipende. Ora Dio, come abbiamo dimostrato sopra, è il primo ente. Terzo, perché ogni composto è causato. Infatti cose per sé diverse non vengono a costituire una qualche unità se non in forza di una causa unificatrice. Ora Dio non è causato, come si è dimostrato di già, essendo la prima causa efficiente. In tutte le cose in cui l'essenza si identifica con la persona o supposito, non vi può essere che un unico soggetto per ogni natura, come è evidente in tutte le sostanze separate. Infatti, se abbiamo cose che nella realtà sono identiche fra di loro, non se ne può moltiplicare una senza che si moltiplichi anche l'altra. Ora, in Dio, come risulta da quanto si è detto sopra, vi è un'unica essenza e tre persone. Dunque l'essenza non si identifica con la persona. In uno stesso soggetto l'affermazione e la negazione non possono essere simultaneamente vere. Ora in Dio, quanto all'essenza e alle persone, l'affermazione e la negazione sono simultaneamente vere. Infatti le persone sono distinte, invece l'essenza non è distinta. Dunque persona ed essenza non si identificano. Niente sottostà a se stesso, ma la persona sta sotto all'essenza, perciò persona ed essenza non si identificano. In contrario, Sant'Agostino afferma: quando noi parliamo della persona del Padre, non parliamo di altro che della sostanza del Padre. Per chi considera la semplicità divina, la soluzione del quesito è evidente. Infatti, come si è dimostrato sopra, la semplicità divina richiede che in Dio la natura sia identica all'essenza, la quale, nelle sostanze spirituali, non è altro che la persona. Ma allora sorge una difficoltà. Com'è possibile che le persone si moltiplichino mentre l'essenza conserva la sua unità? Siccome, secondo Boezio, la sola relazione dà origine alla Trinità delle persone, alcuni ammisero che in Dio l'essenza e le persone differiscono tra loro come relazioni. Però, come si è dimostrato sopra, mentre nelle creature le relazioni sono accidenti, in Dio sono la sua stessa essenza. Quindi in Dio l'essenza non differisce in realtà dalla persona, e tuttavia le persone realmente differiscono fra loro. Infatti, come si è detto, persona significa appunto la relazione come un sussistente di natura divina. Ora la relazione in rapporto all'essenza non differisce realmente, ma solo concettualmente. Invece, in rapporto alla relazione opposta, in forza dell'opposizione, si distingue realmente, e così si ha un'essenza e tre persone.
Certo, per il pensiero cristiano medievale, croce e delizia rimane Aristotele, insuperato per secoli sul piano dell'organizzazione della logica e della dialettica, il filosofo greco continua a destare sospetti nelle autorità ecclesiastiche, anche se, piano piano, comincia a diffondersi la volontà di diffondere il suo metodo riformato in senso cristiano. Il campione di questo atteggiamento è Alberto Magno, infaticabile nell'opera di commento e integrazione delle opere aristoteliche. Originario della Svevia, Alberto studia a Padova e ben presto diviene domenicano. Per anni si sforzerà di scalzare nei confratelli i pregiudizi nei confronti della filosofia aristotelica. Maestro di teologia a Parigi, avrà tra i suoi allievi lo stesso Tommaso d'Aquino. La sua ammirazione per Aristotele è sconfinata. Egli però si sofferma a distinguere attentamente tra teologia e filosofia, visto che la prima dipende dall'illuminazione divina e la seconda dalla ragione. Ecco la sua presentazione di Cristo come mediatore perfetto tra Dio e uomo.
Poiché egli mediante la sua passione ha acquistato dei meriti, si pone dapprima la domanda circa il merito di Cristo. Poiché egli per mezzo del suo merito ci ha redenti, in seguito si pone la domanda circa la redenzione. Poiché egli attraverso il suo agire redentore veramente ha congiunto l'uomo e Dio, si tratta in terzo luogo del mediatore. Noi riteniamo che Cristo, con quell'atto libero, ha acquistato meriti per sé e per noi. Ma attraverso la sua passione si meritò di rivelare che egli è chiamato ed è veramente Dio. Se si chiede poi perché si dice che egli ha meritato la rivelazione di quel nome, Dio, di più attraverso il suo patire che attraverso qualsiasi altra azione, bisogna rispondere che ciò è avvenuto per tre motivi. In primo luogo il patire, poiché solo attraverso l'amore ha origine un merito, fu opera di sommo amore. In secondo luogo il patire è il compimento della redenzione, poiché egli allora pagò per noi il prezzo del riscatto. In terzo luogo meritò come compenso la più grande esaltazione del suo nome, poiché autoabbassamento merita esaltazione ed egli proprio nella sua passione, soprattutto per mezzo dell'abbassamento, nascose la sua gloria di unigenito del Padre. Bisogna dire che Cristo, il Figlio, viene indicato come Redentore in senso proprio, poiché egli compì in sé l'opera della redenzione. Sembra che egli non sia mediatore. Due estremi non sono un medio, bianco e nero, cioè non formano un medio. Poiché dunque Cristo è Dio e uomo, sembra che egli non possa essere in mezzo fra Dio e l'uomo. Inoltre, in due modi qualcosa viene indicato come un medio, attraverso opposizione e attraverso opposizione. Ma è certo che Cristo non è un medio attraverso la negazione degli estremi. Quindi deve essere un medio attraverso la partecipazione. Ma un medio attraverso la partecipazione è mescolato insieme agli estremi e gli stessi estremi sono in lui solo una possibilità. Quindi Cristo è un misto di Dio e di uomo. Ciò è falso. Inoltre si chiede se esista solo un mediatore. La cosa sembra che non stia così. Un medio, infatti, è ciò che partecipa alle proprietà
di entrambi gli estremi. Ma il demonio partecipa con noi alla miseria e con Dio all'immortalità. Così egli sembra essere mediatore tra noi e Dio. Soluzione. In diversi modi qualcosa viene detto medio. Vi è cioè un medio che divide e un medio che unisce. Per il medio che divide valgono le obiezioni sopra esposte. Per il mediatore che unisce, invece, esse non sono appropriate. Ma Cristo è un medio proprio in questo modo, poiché proprio attraverso di Lui noi siamo uniti con Dio.
Si conclude così il nostro incontro. Ringraziamo Orazio Coclite per aver prestato la sua voce, da Mara Miceli e da tutta la redazione di Pagine e Foglie. A risentirci, a presto.
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.